Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a Dio, Signore.
Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era su di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Parola del Signore. In uno dei viaggi a Gerusalemme, in Terra Santa, una sera, dopo aver cenato, sostavamo nella hall di questo grande albergo della parte ebraica di Gerusalemme e vicino ai nostri tavolini, dove chiacchieravamo del più e del meno, c'erano qua e là una coppia di giovani tra i 18-20 anni più o meno, non di più, forse anche meno di 20, certo. Un ragazzo e una ragazza, evidentemente ebrei, lui vestito in nero con la camicia bianca e il cappello in testa, e lei con gonne sotto il ginocchio, e le calze pure d'estate, e le ballerine. Tanto per darvi un'idea, un quadretto di quello che... Lo so che cosa pensate, che sono cose d'altri tempi, certo, infatti sono di altri tempi. E io ero un po' incuriosito di questi gruppetti, no? Qua e là, di giovani che si sorridevano, parlavano amabilmente, bevevano qualche bibita, certamente non alcolica. A un certo punto ho chiesto alla nostra guida chi fossero e perché fossero lì. E lui mi ha detto, sì, questi sono giovani che sono stati promessi per il matrimonio, per sposarsi, dai sensali di matrimonio che hanno parlato con le loro famiglie, già lo so pure che state pensando adesso, e poi si stanno conoscendo per accettare, per accogliere questa cosa che altri a posto loro hanno fatto, per vedere se è possibile, magari cambieranno idea, però è un modello che è stato posto loro. Quale modello? Il modello di una famiglia borghese, dove ciò che lega le due persone è il sentimento, dove quando il sentimento finisce bisogna prepararsi a trovarne un altro di sentimento, dove tutto è affidato a una immagine laica e liberale della vita e dove perfino le cose che contano vengono date in prestito ai supplenti che sono i catechisti della parrocchia, e lasciatevelo dire, qualche volta non lo sanno manco loro quello che dicono. Qual è l'alternativa? È questa? Quelli si sposano, fanno tanti figli, noi li guardiamo con un atteggiamento così di disprezzo, anche un po' risibile, no? Diciamo, ma questi ancora fanno queste cose, invece noi no, noi ci risposiamo tante volte, anzi non ci risposiamo, saltiamo a destra e a sinistra. Ma voi dite, è un discorso così moraleggiatore sulla situazione attuale? No, figuratevi, non è proprio il mio caso, non mi interessa proprio. Ma parlo a una famiglia, quella che noi abbiamo fatto passare per famiglia cristiana, facendo pure il giornalino là, che nasce in parrocchia, che qualche volta è fatta da membri animatori della parrocchia e che non funziona e che finisce proprio quando, pur nata dentro la chiesa, è poggiata solo sulla fallace realtà dei sentimenti. Una madre non continua ad amare suo figlio per il sentimento, lo continua ad amare perché vede in lui una prospettiva. Un uomo può amare la moglie non per il sentimento, ma perché vede in lei una prospettiva, e la moglie nel marito, e tutte e due servono questa prospettiva finché non produca il bene nelle generazioni che vengono. E quando non ce la facesse, comunque consegnerebbero una speranza alla generazione che viene, perché faccia meglio. Non così la nostra famiglia cristiana da quattro soldi, che non ha neanche regalato la speranza alle generazioni che vengono. Tant'è che questi figli, ormai, ditevelo voi, si sposano in chiesa? No, battezzano i figli? Nemmeno. E io voglio scandalizzarvi oggi. Sapete perché? Perché voglio dire, meno male che non fanno così, meno male che non riproducano una realtà fallace, che non funziona. Chissà che non facciano come questa famiglia di Nazareth, che non era la famigliola del falegname e la ragazzina e il bambinello che andavano in giro con l'asinello per Gerusalemme e dintorni. No, guarda che cosa dice Luca, che probabilmente l'ha sentito proprio da Maria questo racconto, proprio dalla Madonna o dall'ambiente vicino a lei. Dice che quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Mosè, dunque c'è uno statuto, la legge di Mosè, che per te, per carità, è una legge, quindi si deve per forza mettere da parte, ma quella legge di Mosè è sapienza. È la sapienza che Dio ha aperto agli uomini, dice il Deuteronomio, perché vivano, no? Perché stiano sottomessi da non so quale istituzione umana. Portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore come è scritto nella legge di Mosè. Questa ottemperanza alla legge è fedeltà alla sapienza. Poiché sta scritto, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio i colombi, come prescrive la legge di Mosè. Sia chiaro, dice Luca, noi stiamo parlando non di un gruppetto di amici, stiamo parlando di alcuni che hanno una legge. Qual è questa legge? Lo diceva la prima lettura. È un'alleanza. È quell'alleanza che ha permesso ad Abramo, che era vecchio e una moglie pure vecchia e sterile, lo so che anche questo vi fa fastidio pensarlo, ha permesso a questa coppia impossibilitata a diventare la coppia che ha generato una moltitudine di figli, diceva il libro della Genesi che abbiamo ascoltato prima, dunque come le stelle del cielo, per dire una discendenza dall'impossibilità. Questo contraddice quell'atteggiamento che noi abbiamo di fronte alle promesse di Dio e diciamo, ma è impossibile, ma è troppo difficile, troppo difficile, troppo difficile, ma noi una logica che reggesse non l'abbiamo opposta, ma noi un linguaggio che desse vita all'uomo non l'abbiamo offerto, e l'uomo muore, pure noi moriamo, le nostre speranze, la nostra fiducia, le nostre relazioni, però siamo liberi dalla legge, che bello. Era meglio stare sotto la legge, quasi quasi. Ma una legge ce l'abbiamo anche noi, la legge dell'amore, per la quale anche abbiamo detto che è impossibile amare il prossimo tuo come te stesso, come dice, non sia mai. C'è scritto, no? Poi un'altra figura della legge, questo Simeone che dice, quando vede arrivare, no, queste persone, dice, ah, ecco, finalmente ho visto, ora lascia, posso pure morire, Signore, perché tu mi hai fatto una promessa, io ho aderito e adesso vedo che questa si è realizzata, posso raggiungerti. Una logica formidabile, una logica che sa di vita eterna, che non ha paura della morte, che non ha paura di nulla. Questa l'abbiamo consegnata noi alla generazione che viene? Nemmeno. Poi finalmente, quello che ci piace, un approccio solamente legato alla natura, che pure questa per oggi è messa, vabbè. Questo approccio legato alla natura è raffigurato in questo racconto di Luca dalla profetessa Anna. Profetessa Anna, ma chi era? Boh, la moglie di Fanuele, meglio ancora, che aveva 84 anni ed era vedova da quando era stata 7 anni con il marito. 7 anni con il marito, come la creazione, 7 anni è stata con il creatore. Ed è rimasta vedova e un multiplo di 7, 84 anni ha ormai, un multiplo di 7 moltiplicato 12 volte per dire che la natura ha aspettato lo svilupparsi e il crescere di tutte le generazioni che si riconoscono nelle 12 tribù di Israele. E questa natura sta anche lei là ad aspettare. Vuol dire che pure questo mondo sta là ad aspettare, laico, liberista, lontano, vatte la pesca come è, sta pure quello aspettando di vedere quando questa promessa si realizzerà. E noi siamo in mezzo. Siamo in mezzo. Oggi decidiamo di stare in mezzo a tutta questa realtà con lo spirito di questa piccola famiglia di Nazaret, nata, cresciuta e vissuta e spostata nell'eternità dentro una piccola speranza che Giuseppe potesse essere il padre del figlio di Dio, che la Vergine potesse essere la madre che ha creduto alle parole dell'angelo e il figlio di Dio che cresce in sapienza e grazia secondo la legge per restituire agli uomini la libertà, quella libertà vera, quella che nessuno ci può togliere, che è proprio legata strettamente alla legge di Dio. Questa è la nostra speranza in un mondo che muore. Diciamo con le volti coperti dalle mascherine, non abbiamo la speranza nei vaccini, che pure faremo tutti quanti con obbedienza, ma ci apriamo a un mondo che ci chiede di dire una parola nuova e la diremo con una forza interiore veramente rinnovata, quella che poggia tutto il suo essere e la sua fedeltà sulla fedeltà di Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore. Padre Santo e Misericordioso, tu non ci hai imposto una legge che ci mettesse in difficoltà davanti alla vita, ma il dettato del tuo stesso amore trinitario, declinato nella parola umana, perché tutti i tuoi figli potessero imparare per vivere, vivere per servirti, per portare a compimento il tuo progetto. In questo tempo della storia, mentre ci apprestiamo a lasciare un modo di pensare per aprirci al vino nuovo che tu ci hai promesso, dacci la possibilità di chiederti ciò che è buono e anche la grazia di ottenerlo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Possa rinnovarsi la tua sposa, metta le vesti più belle. Vesta il candore della grazia che tu le hai riservato, ma si apra al più generosamente alle necessità di questo tempo. Si dimentichi del potere umano e conosca piuttosto la misericordia e la pratica verso tutti gli uomini in difficoltà. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, di perdonare la nostra stoltezza, quella che la nostra mediocrità umana ci ha messo nelle condizioni di vivere e di testimoniare. Abbiamo ferito il nostro prossimo, non gli abbiamo consegnato la speranza che tu avevi innestato in noi. Non l'abbiamo aiutato a rialzarsi, lo abbiamo giudicato molte volte. Dacci l'occasione di riparare. Se ci perdoni questo peccato, mettici nelle condizioni anche di guarirlo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, proprio in questa generazione, gli uomini privati della speranza di poter vivere secondo i tuoi decreti, perché non conoscono più le tue vie, sono diventati preda di tutte le cose nefaste di questo tempo. Gemono e soffrono, talvolta anche nascondendolo, il male che vivono. Ma tu, Signore, Dio compassionevole, lento all'ira e grande nell'amore, abbi pietà dei tuoi figli, guariscili dalle malattie, sostienili in questo tempo, innesta in loro una speranza nuova. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo, per questi tuoi figli. Abbi compassione di loro, molti di essi portano la ferita di una famiglia smembrata. Sentono l'abbandono per la storia che hanno vissuto. Sono messi alla prova nella fiducia, talvolta anche nella fede, per i dolori che hanno sopportato. Restaura le loro relazioni, rinforzali, fa che possano dare ai loro figli la speranza che non hanno vissuto né ricevuto. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.